Se io vi dico Rio Maggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza, Monte Rosso, cosa vi viene in mente? Ma naturalmente i cinque borghi marinari delle Cinque Terre. Ed è proprio tra queste perle incastonate nella parte più rocciosa della Liguria che oggi vi porto con me a gironzolare. Le Cinque Terre, infatti, non sono solo natura, sole e spiagge. Questi cinque borghi racchiudono piacevoli sorprese nella loro tipica architettura in cui si evidenzia la storia di queste terre. I santuari mariani, innanzitutto, collegati tra loro da sentieri e raggiungibili anche in macchina. I resti dei castelli e delle fortificazioni murate eretti per contrastare la minaccia saracena. E le chiese nel tipico stile gotico ligure che le contraddistingue. La particolare formazione territoriale delle Cinque Terre è il frutto della spinta e della pressione delle rocce durante migliaia di anni. L'erosione dell'acqua poi ha creato un continuo susseguirsi di baie e piccole cale. Già abitate in tempi remoti, le Cinque Terre hanno sviluppato il proprio aspetto attuale grazie al duro e paziente lavoro umano, dove i cinque paesini sono arroccati su strette strisce a picco sul mare, delimitate da un numero impensabile di muretti e muretti a secco. Il primo paese che incontro dopo La Spezia è Rio Maggiore. La strada è davvero panoramica, a volte a picco sul mare, ma sempre a ridosso della montagna, con una vegetazione piuttosto selvaggia, composta di arbusti e pini marittimi. Svolto a sinistra per scendere al borgo, la discesa è ripida, ma molto suggestiva. All'entrata del paese lascio l'auto e proseguo a piedi lungo la stradina principale, con la città e il porto sulla sinistra e i ruderi del castello, il cosiddetto Castellazzo di Cerricò, a destra. Questo si trova sull'omonimo colle, è una fortificazione risalente al XIII secolo. La cinta muraria presenta due grosse e tozze torri circolari. Agli inizi del 1800 la parte interna fu riempita di terra e il castello fu destinato a cimitero. Recentemente ristrutturato, rimangono le cortine murarie e due torri rotonde. Rio Maggiore si trova nella stretta valle del Torre Ribus Maior, è strutturato a gradoni come i borghi situati nelle valli torrentizie, le cui abitazioni sono tinteggiate con i tipici colori liguri e seguono lo schema delle case e torri, sviluppate in altezza su tre o quattro piani legate le une alle altre in schiere parallele, fondate sugli archi in pietra dei vecchi magazzini per il vino, che si arrampicano sul pendio fino al castello. Le prime notizie risalgono all'VIII secolo a.C. Il borgo fu fondato da un gruppo di profughi greci in fuga per le persecuzioni di Leone III. Interessante la chiesa di San Giovanni Battista, costruita fra il 1200 e il 1300, uno splendido esempio di gotico ligure, con facciata a paramenti alternati di marmo bianco e serpentino verde scuro e campanile merlato, formato dall'antica torre medievale di controllo in pietra verde a pianta rettangolare. Caratteristico il porticciolo, seguito da un'incantevole spiaggetta sassosa e la singolare galleria che porta alla parte opposta del borgo, dove si trova la stazione ferroviaria. A Rio Maggiore parte anche il sentiero più famoso del mondo, il Sentiero Azzurro. È la più classica e nota fra le escursioni delle Cinque Terre, lungo circa 12 km che collega i cinque borghi, attraversando splendidi ambienti litoranei tra l'azzurro del mare e quello del cielo. La prima parte fra Rio Maggiore e Manarola è una comoda passeggiata di meno di 2 km, la famosa Via dell'Amore. Quando negli anni 20 si realizzò l'ampliamento della linea ferroviaria, si pensò di mettere al sicuro la polvere esplosiva necessaria per i lavori in due depositi, uno a Manarola e l'altro a Rio Maggiore, che poi, per agevolarne l'accesso, furono collegati tra loro da questo comodo camminamento. Insomma, l'amore c'entra ben poco. Si tratta piuttosto, se così si può dire, di un amore esplosivo. Lascio Rio Maggiore. Risalendo per la ripida stradina mi rimetto sulla provinciale fino al bivio. per Manarola, il paese abbarbicato su una falesia. In linea d'aria questo paesello dista solo 500 metri da Rio Maggiore. Lungo la discesa c'è qualche piccolo parcheggio, ma lungo tutta la strada le auto sono parcheggiate sul ciglio, tanto che sembra di viaggiare su una strada ad una sola corsia. È un fazzoletto di paese, carinissimo, con il suo bel porticciolo pieno di barchette variopinte, che quando il mare è mosso vengono propriamente parcheggiate lungo le viuzze per impedire che la marea se le porti via. Una cosa del tutto singolare. Dal porto poi si prosegue lungo la panoramica passeggiata del Sentiero Azzurro, che a picco sul mare tra una curva e l'altra offre dei suggestivi panorami da immortalare. Pare che il borgo venne fondato nel XII secolo da alcuni contadini che da Avolastra, antica stazione di posta usata dai romani per il cambio dei cavalli lungo l'alta via costiera, cioè la via Aurelia, decisero di scendere verso il mare per dare uno sbocco alle loro attività. L'immancabile leggenda vuole che tantissimi anni fa le famiglie di Oleastra, oggi Volastra, spaventate dalle continue incursioni dei pirati saraceni, seppellirono insieme a tre campane della chiesa tutti i loro tesori. Quando i turchi invasero il paese, non trovando nulla di prezioso da razziare, rasero al suolo tutto e fecero prigionieri tutti gli abitanti. Il paese fu ricostruito. Ma nessuno era a conoscenza di questo tesoro e delle campane nascoste, finché non arrivò un vecchio che raccontò di aver abitato là anni ed anni addietro e narrò anche del ricco tesoro nascosto. Le ricerche infruttuose fecero sì che il vecchio alla fine fu preso per pazzo. Si racconta che ancora oggi, nelle notti di tempesta e di forte vento, si sentano suonare le campane tutte e tre una dopo l'altra. Ma pur seguendo nel suono, nessuno è mai riuscito a scovare questo fantomatico tesoro. Ritorno ora sulla provinciale e faccio una sosta a Groppo, piccolo paese che guarda dall'alto Manarola ed il suo mare, dove ha sede la cooperativa agricola delle Cinque Terre. Qui i vitigni sono piantati nelle caratteristiche terrazze create con terreno di riporto e sostenute con muri a secco costruiti dall'uomo con un lavoro secolare. Arrivando ad un'altezza massima di 1 metro e talvolta anche di solo 50-60 centimetri dal suolo, i pergoli sono così protetti dall'inclemenza dei venti primaverili. Il terreno facilmente permeabile all'aria marina, al calore e all'acqua, il clima mite al riparo dai rigori settentrionali, la felice esposizione al sole. Le pietre stesse dei muri a secco, che riflettono il calore dei raggi solari così da accelerare la maturazione delle uve, insieme all'opera dell'uomo, sono gli ingredienti peculiari che rendono leggendaria la fama del vino delle Cinque Terre. Di colore giallo ambrato, dal profumo ampio e persistente, con sentori di mela, ananas, albicocca e arance, ideale per accompagnare un buon dessert di fine pasto o come vino da meditazione, ecco in estrema sintesi cos'è lo Chacchetrac, il vino appassito dolce, tipico ed esclusivo di questo territorio. Il suo nome ha origini incerte, per alcuni deriverebbe dal greco shekar, termine con cui si indicavano le bevande fermentate, mentre altri sostengono derivi dal dialetto shaka, schiacciare. La tecnica di appassimento sarebbe stata introdotta da esuli greci verso l'VIII secolo a.C. Tra scogliere, baie e insenature, lo Chacchetrac si è guadagnato nel corso della propria storia un capitolo importante nelle tradizioni enogastronomiche della zona. Per la sua produzione si usano uve appassite in inverno di Albarola, Bosco e Vermentino, coltivate basse. La presenza del mare e il microclima della costa donano allo Chacchetrac un timbro unico, decantato persino da Petrarca, Boccaccio, Pascoli e D'Annunzio. Dopo aver degustato nel piccolo bicchiere a tulipano dall'alto stelo e dalla bordatura leggermente svasata questo nettare, servito rigorosamente a 14 gradi insieme ad un pan dolce genovese, che come si suol dire è la morte sua, continuo il mio gironzolare. Arrivare a Corniglia significa percorrere una strada stretta e piena di curve ripide. e anche qui il problema parcheggio è di rigore. Lascio l'auto a lato strada e procedo a piedi. È la più inaccessibile delle Cinque Terre, ma non per questo merita di essere tralasciata. Corniglia è infatti un piccolo gioiello arroccato su una scogliera alta circa 100 metri che regala paesaggi e suggestioni davvero uniche sulle acque cristalline sottostanti. Basta avere voglia di camminare ed arrampicarsi un po'. Se non per la stretta strada, il paese infatti può essere raggiunto solo dalla stazione ferroviaria salendo una lunga scala in mattoni chiamata Lardarina, formata da tre rampe con 377 gradini. Lo spettacolo vale assolutamente ogni singolo gradino. Il centro abitato, molto pittoresco, è immerso tra vigneti e terrazzamenti che lo circondano per tre lati. Ha un'unica piazza, quella di Largo Taragio, dalle inconfondibili atmosfere settecentesche, con l'antico oratorio di Santa Caterina e la splendida parrocchia di San Pietro in stile gotico ligure. Oltre la ferrovia, attraverso sentieri e scale, si arriva alla spiaggia, dove le acque limpide invitano chiunque a fare un bel bagno ristoratore. Ma forse non tutti sanno che, pur essendo difficilissima da raggiungere, Corniglia ha anche un'altra spiaggia rinomata, la spiaggia di Guvano, un autentico paradiso baciato da un mare dalle trasparenze e le sfumature davvero eccezionali. In una baia tra Corniglia e Vernazza, per raggiungerla si percorre più di un'ora un lungo sentiero. Ma in alternativa, più breve ma più impervio, c'è un altro camminamento dove si deve percorrere un antico tunnel dell'ottocentesca ferrovia dismessa Genova-La Spezia, buio e a tratti quasi sinistro, ma che una volta usciti ti ripaga di ogni paura dinanzi al magnifico spettacolo offerto dalla spiaggia. Un arenile questo ancora oggi molto rinomato tra i naturisti, che negli anni 70 era molto amato anche dagli hippie. Saluto Corniglia e le sue spiagge e mi avvio verso Vernazza. Dopo aver percorso la solita stradina stretta tortuosa, parcheggio l'auto alla periferia del centro e salgo sulla navetta che mi conduce in questo pittoresco ventaglio di case. Da molti considerata la più suggestiva delle cinque, è documentata per la prima volta nel 1080. L'abitato è costituito da abitazioni separate tra loro da un'unica via centrale e perpendicolarmente da ripide scalinate dette arpaie. Girare tra le sue viuzze è un piacere per gli occhi, innumerevoli gli scorci panoramici e le inquadrature sorprendenti anche per i fotografi meno capaci. Il porticciolo, adagiato sulla baia naturale, è dominato dal profilo di Castello Doria, che con la sua torre cilindrica si erge all'estremità del promontorio, mentre i resti della cinta muraria risalenti all'XI secolo quasi si confondono con il profilo frastagliato delle rocce. Il monumento storico di maggior rilievo è Santa Margherita di Antiochia, una chiesa di stile romanico genovese, la cui costruzione risale al XIII secolo. Sono arrivata a Monterosso, l'ultimo dei borghi patrimonio dell'UNESCO, è il più grande dei cinque. Arrivata riesco senza fatica a parcheggiare nell'ampia area ricavata da un campo sportivo e sono subito colpita dalla grande spiaggia sabbiosa attrezzata all'inverosimile e dalla grande statua del dio Nettuno alta ben 14 metri che la domina. Il paese è diviso in due da un promontorio con un tunnel di un centinaio di metri. Da questa parte la zona residenziale di Fegina, dall'altra il Porto Vecchio, ovvero il centro storico, piena di caruggi, tipici vicoli stretti della Liguria, dove si possono trovare enoteche, ristoranti, focaccerie, gelaterie e negozietti di ogni genere di souvenir. E così lascio la vivace zona turistica e mi incammino verso la zona più antica, ma non passo per il tunnel, bensì per il sentiero sovrastante, perché si è fatta ora di pranzo e qui esiste un ristorantino ricavato all'interno di uno scoglio a picco sul mare che è una vera chicca. È l'Ancora della Tortuga, dove puoi trovare tutti i piatti più tipici della cucina ligure. Ed è proprio qui che, gustando un succulento piatto di spaghettini alle acciughe e il pan fritto della casa, che vi saluto e vi do appuntamento alla prossima gita. Mi raccomando, non mancate!